Va ora in onda CineUni, il format delle radio universitarie dedicato al mondo del cinema. Scopri di più su raduni.org nella sezione dedicata.
CineUni presenta
Ben ritrovati con una nuova puntata di CineUni, il format dedicato al cinema di Raduni che porta nelle emittenti del circuito news, curiosità, nuove vecchie pellicole e approfondimenti sulla settima arte. A condurre la puntata di oggi ci sarò io, Marianna da Radio Revolution Parma. Prima di addentrarci nel tema di oggi, vi ricordo che potete trovarci e seguire tutte le nostre attività e i contenuti prodotti sui canali social Instagram, Facebook e i nostri podcast su Spotify e Apple. La puntata di oggi parte dal presupposto che un film è niente senza una buona sceneggiatura alle spalle. La nostra attenzione si concentra su quelle sceneggiature che partono da altri mezzi o spunti, come per esempio libri, dipinti, biografie, situazioni, per diventare delle pellicole. Avremo però anche modo di scoprire le ultime news dai set e le produzioni, le nuove pellicole rilasciate e tanto altro ancora. Siete pronti?
CineUni. Che film questa radio?
Iniziamo dalle news dal mondo del cinema. Con un annuncio simpatico citando al suo passato di 007, l'Hollywood Reporter ha annunciato l'ingresso di Pierce Brosnan nell'universo cinematografico DC. Sarà infatti presente in Black Adam nei panni di Dr. Fate, pseudonimo di Kent V. Nelson, il figlio di un archeologo, introdotto dal padre alla magia e all'elmo del destino. Le riprese del film, che vede protagonista Dwayne Johnson, dovrebbero iniziare ad aprile. Sempre in casa DC, un altro grande nome si aggiunge alla lista. Shazam! Fury of the Gods, sequel del film del 2019 con Zachary Levi, vedrà come villain principale della pellicola Helen Mirren. In questo caso, le riprese dovrebbero partire a maggio per la regia di David Sandberg, facendolo quindi arrivare nei cinema non prima di novembre 2022. E se la DC, o per meglio dire la Warner Bros., si gode il momento con la Snyder Cut e con l'attesa intorno al trailer del nuovo Suicide Squad, in casa Disney e l'MCU le cose si complicano. Notizia di questi giorni è l'approdo di Black Widow sulla piattaforma Disney Plus dal 9 luglio e negli eventuali cinema aperti. Stessa sorte per La Cruella di Emma Stone, prevista per il 29 maggio. Entrambe le pellicole saranno distribuite con accesso premium e quindi con un costo aggiuntivo a quello dell'abbonamento. Luca, invece, il nuovo film Pixar, verrà distribuito gratis, sempre sulla piattaforma.
CineUni presenta CineTime.
E mentre pellicole vengono rimandate ed altre devono ancora essere girate, in CineTime parliamo di tutti quei film appena rilasciati. In questo caso però voglio approfondire, vista la continua chiusura dei cinema, alcune delle pellicole candidate agli Oscar che potete trovare disponibili in streaming e che sembrano proprio essere inerenti al tema di questa puntata. Partiamo con Emma. Candidato agli Oscar per i suoi costumi, in Italia non ha potuto vedere le sale, ma è ora disponibile su Now. Nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen, vede protagonista Anya Taylor-Joy, reduce dal grande successo per la miniserie La regina degli scacchi. Disponibile invece su Apple TV, Greyhound, il nemico invisibile, diretto da Aaron Schneider, con protagonista Tom Hanks. La pellicola è l'adattamento del romanzo del 1955 The Good Shepherd, scritto da Cecil Scott Forster. E l'ultima pellicola disponibile su Netflix ce la presenta Giovanna Del Vino nel CineTime di oggi, La Tigre Bianca.
CineUni presenta CineTime.
Oggi parliamo di un film che racconta la scalata sociale di Balram. in un'India sporca e povera, in tutti i sensi. Il regista Ramin Bahrani, dopo Fahrenheit 451, la sua serie TV più famosa, ispirata al noto omonimo libro, questa volta si lascia convincere da Aravinda Diga e dal suo romanzo La tigre bianca, puntando la camera sulla storia dell'imprenditore Balram che si sta raccontando al primo ministro cinese in attesa di incontrarlo in India, cercando di convincerlo a scendere a patti con lui. È una storia difficile da raccontare, aiutata però dal racconto dentro il racconto. La presentazione di sé al primo ministro cinese crea il meta storytelling necessario per smorzare i toni e dare il giusto ritmo. Perché c'era il rischio di annoiare, di non far sentire lo spettatore ben immerso nelle difficoltà della povertà iniziale del protagonista, all'interno di una terra lontana, lontana, e non soltanto geograficamente, ma ideologicamente, mentalmente e storicamente anche. Qui osserviamo dei meccanismi politici, religiosi, educativi e soprattutto sociali differenti da quelli che conosciamo. La fame, l'abuso, lo sfruttamento e la paura diventano protagonisti effettivi del film, come se fossero personificati. Le persone vengono paragonate a dei polli in una stia, che osservano i loro simili morire, ma non fanno nulla per scappare. Il concetto del servo che teme il suo padrone viene sostituito dal concetto del servo che ha dimenticato il vero motivo per cui non si ribella. Vale per tutti, tranne per uno, la tigre bianca. Un animale scelto non a caso, un esemplare unico e meraviglioso all'interno di una giungla urbana differente da quella fatta di alberi e piante. Un animale nobile, raro e da temere. È incredibile il percorso che seguiamo, quello del protagonista, e la sua ascesa, il climax con la sua fiducia cieca verso il suo padrone sempre più in crescita, fino a diventare un gesto violento e strategico. Il finale accattivante di una narrazione così avvincente rende il film inaspettatamente intrigante. Intelletto e forza si incontrano e si scontrano per raggiungere denaro, fama e successo. Ecco, il successo diventa il nuovo traghetto per la felicità, ma a quale prezzo? È candidato Oscar come migliore sceneggiatura non originale 2021. E sarò sincera, io tifo per lui. Guardatelo, è su Netflix. Amatelo con gli occhi di chi non giudica nei primi 10 minuti. È un film che ha bisogno di tempo per conquistare, ma è come un diesel, quindi lasciategli il giusto tempo anche per farsi amare. Da Giovanna è tutto, scegliete tanti bei film da vedere e poi parlatecene. Buona visione!
CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio?
Presenta.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Per quelli di voi un po' meno studiati, cosa significa rompere la quarta parete? Un personaggio di un'opera cinematografica o teatrale rompe la quarta parete quando si rivolge direttamente a te che stai fruendo dell'opera e lo fa guardandoti negli occhi e uscendo dalla finzione del film. Questo meccanismo può avere implicazioni di trama e sceneggiatura importanti, come possiamo notare molto bene nel film che vi consiglio oggi. Ma andiamo con ordine. Alta Fedeltà è una pellicola del 2000, diretta da Stephen Frears e tratta dall'omonimo romanzo di Nick Hornby, rispetto al quale la vicenda viene però spostata da Londra a Chicago. È la storia del proprietario di un piccolo negozio di dischi, Rob Gordon, della sua separazione con la compagna Laura e del tentativo di lui di dare risposta a una domanda: perché tutte le donne lo lasciano? Come avrete capito, Alta Fedeltà è anzitutto un film che parla di amore e relazioni, ma è anche una commedia, perché si ride molto e la chiave di lettura del film è sicuramente positiva. Se fin qui non c'è nulla di strano, le cose si fanno però interessanti sul fronte dei temi affrontati. Rob è anzitutto un feticista musicale incallito, riconduce ogni aspetto dell'esistenza alle canzoni e lo stesso viaggio che intraprende alla ricerca delle sue ex lo organizza in una top 5, esattamente come si fa per una qualsiasi classifica. Questo aspetto, poi, lo intreccia con il tentativo di descrivere la maturazione emotiva del nostro protagonista, finendo per costituire una vera e propria educazione sentimentale. E dov'è che però il film conquista davvero? Beh, Rob Gordon è interpretato da un John Cusack in stato di grazia, che qui, per l'intera durata del film, rompe continuamente la quarta parete, raccontandoci le sue insicurezze, tradendo i suoi difetti e talvolta perfino chiamando noi spettatori a giudicare i fatti.
Io ascoltavo la pop music perché ero un infelice. O ero infelice perché ascoltavo la pop music?
E qui guardate che la trovata è tutta filmica, perché se è normale che il libro originale sia raccontato in prima persona, beh, che questo riesca a farlo così efficacemente una pellicola è un altro paio di maniche. È quindi facilissimo, tanto per il modo di raccontare che per i temi affrontati, riconoscersi in questo trentenne spaesato. Infatti il film non ha faticato a diventare una pellicola di culto, e anzi, l'amore per questa storia è tanto grande che recentemente ha ispirato anche una serie televisiva. Chi vi parla però è troppo affezionato al Rob di Cusack, alla Laura di Eben Hailey o al Barry di Jack Black per poter fare un paragone in buona fede. E poi come dimenticare la colonna sonora non originale, che contiene tra gli altri brani di Stevie Wonder, Bob Dylan, Velvet Underground e anche dei semi sconosciuti Beta Band, protagonisti di un siparietto niente male. Ecco, se cercate un film leggero, che vi faccia sorridere pur parlando di cose grosse che toccano tutti, e che lo faccia in modo fresco, coinvolgente e appassionato, allora mettete le cuffie, alzate il volume e premete play su Alta Fedeltà, che nella peggiore delle ipotesi passerete un paio d'ore divertenti. Ma magari chissà, magari potreste anche essere spinti a farvi qualche domanda sulla vostra di vita. Date retta a Rob. Nicola Carmignani per Cineuni, Siena.
Il Cinevergreen che avete appena ascoltato dal nostro Nicola ci introduce direttamente nel cuore della puntata di oggi, le sceneggiature non originali. Questa categoria di film trova una dicitura tutta sua per indicare il lavoro di adattamento e riscrittura dietro l'approdo sul grande schermo di un soggetto legato ad un libro, una serie TV, un videogioco. Esempio ne sono ovviamente i film tratti dai grandi classici della letteratura. I romanzi di Jane Austen negli anni hanno dato vita a più rifacimenti di Orgoglio e Pregiudizio, Emma, Ragione e Sentimento, scatenando anche lotte tra chi preferisce una versione rispetto ad un'altra. Non c'è però da confondere questa scelta di partire da un soggetto noto per realizzare un film come una sorta di scorciatoia. Riadattare un libro, soprattutto se molto amato, può essere fatale per una pellicola e per chi l'ha portata in scena. Immaginate se la maggior parte dei Potterhead non avesse apprezzato il primo film di Harry Potter, o se le scelte fatte per avere sullo schermo Katniss Everdeen non avessero suscitato interesse tra chi ha amato invece i libri di Hunger Games. Insomma, una grande pressione su questi poveri sceneggiatori.
Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
Bisogna però parlare di un'altra categoria. Il fenomeno più diffuso ora, o quello che nell'ultimo decennio ha suscitato maggiore interesse, è sicuramente l'adattamento da fumetti da parte delle major del cinema. La capacità di dare vita sullo schermo a supereroi e villain ha scatenato una battaglia all'ultima sceneggiatura e anche ovviamente al botteghino. Il Marvel Cinematic Universe e il DC Universe sono frutto di questo tentativo di portare in vita la carta stampata, prendendone i personaggi, riadattandoli, riscrivendo parte delle loro storie, portandoli ad essere amati o odiati dal grande pubblico. Rientrano infatti in questa categoria quella dei film, con sceneggiatura non originale, Avengers, Iron Man, Thor e tutta la parte della DC con Justice League, Suicide Squad, tutti i personaggi prestati alle pellicole dai vari fumetti che da decenni appassionano il pubblico. Una mossa quindi molto rischiosa quella di prendere un personaggio famoso come può essere Spider-Man e trasformarlo più e più volte in diversi riadattamenti cinematografici. Sarà forse questo il fascino di portare la carta stampata sul grande schermo? La sfida di scrivere il personaggio nel modo migliore possibile, di renderlo appetibile per il pubblico? E ogni tanto, come nel caso di Joker, arrivano a portarsi a casa la statuetta più ambita. Non potevo quindi che concludere questa puntata con colui che ha portato sullo schermo una trilogia che compie proprio quest'anno 20 anni. Riflettori puntati quindi su Peter Jackson.
Riflettori puntati.
Per una come me, cresciuta a pane e Signore degli Anelli, parlare di colui che ha contribuito a portarlo sullo schermo è una bella sfida. Peter Jackson, classe 1961, neozelandese, è conosciuto ai più come regista, ma la sua passione per il cinema lo porta a voler scrivere e non solo dirigere le proprie opere. Ma partiamo dagli inizi.
I just want to thank two very special people that when I was 8 years old I made films at home on a Super 8 camera that my mum and dad had bought for me. And they supported me all through the years and they died in the last few years. They didn't see these films made. So for Bill and Joan, thank you.
La sua carriera parte in modo bizzarro se pensiamo al Jackson di oggi. I suoi esordi si hanno con due lungometraggi splatter demenziali, che però lo rendono famoso. Fuori di testa e Splatters, gli schizza cervelli. Dopo altre pellicole ben riuscite, Jackson si convince a proporre il remake di King Kong alla Universal, che però rifiuta, spingendo il regista a tirar fuori uno dei suoi romanzi preferiti dal cassetto. Con l'aiuto della moglie Fran Walsh, anche lei sceneggiatrice, scrive l'adattamento cinematografico per Il Signore degli Anelli di Tolkien.
Nel paese della Terra di Mezzo, la leggenda narra di Sauron, l'oscuro signore, e dell'anello che gli avrebbe dato il potere di rendere schiavo il mondo. Smarrito per secoli, è stato cercato da molti. E ora è finito nelle mani della persona più improbabile che si possa immaginare al mondo.
Anche qui la strada non fu semplice. La sceneggiatura fu ritoccata da altri prima di essere approvata e Jackson dovette combattere molto per contrastare la richiesta della Miramax Films di far stare tutto in un unico film. Jackson riuscì ad ottenere inizialmente i due film sperati, ma quando il budget iniziò ad essere superato largamente, la New Line Cinema gli concesse ben tre pellicole, quelle che conosciamo oggi.
Questo incarico è stato affidato a te. E se tu non troverai il modo, nessuno lo farà.
Visti gli Oscar conquistati e il successo di pubblico legato anche al rispetto portato nel trasporre i personaggi, la ragione è tutta dalla parte di Jackson. Con il suo successo realizza finalmente un altro dei suoi sogni, quello di portare sullo schermo il remake di King Kong. Riesce a farlo nel 2005.
Griden, con quanta voce hai?
Bella cena presa.
Il King Kong di Peter Jackson è il secondo remake dell'omonimo film del 1933. La sua produzione con un budget da 207 milioni di dollari, concessi anche grazie al successo ottenuto con Il Signore degli Anelli, è il film più costoso di quel decennio. Anche qui i premi non mancarono, dando ragione quindi allo sforzo creativo di Peter. Tre statuette agli Oscar per sonoro, montaggio sonoro e effetti speciali.
Voglio l'intera troupe sulla nave entro un'ora.
No, Carl, non lo puoi fare.
Tutti che la produzione ha anticipato la partenza.
Non è etico!
Che possono farmi, causa? Eh? C'è la fila. Non gli lascerò sopprimere il mio film.
Abbiamo 3 ore per trovare una prima attrice. O abbiamo chiuso.
Da allora sono molte le pellicole dirette e prodotte da Peter Jackson tratte da romanzi o cult. Amabili resti nel 2010, Le avventure di Tintin diretto da Spielberg nel 2011, Macchine mortali del 2018 e infine, dopo una battaglia legale e aver quasi perso la regia per Del Toro, porta sullo schermo anche l'adattamento dello Hobbit.
Mio caro Frodo, una volta mi hai chiesto se ti avessi raccontato tutto riguardo alle mie avventure. Anche se posso affermare onestamente di averti detto la verità, magari ho tralasciato qualcosina.
E quindi chissà quale sarà la prossima pellicola che porterà nei cinema. Che non sia forse un altro dei suoi libri nel cassetto?
Ehi, signor Bilbo, dove andate?
Non posso fermarmi a giardarti!
Tardi per cosa?
Sto partendo per un'avventura!
Per questa puntata è tutto. Appuntamento sui nostri canali social, su Spotify e su tutte le radio del circuito Raduni. Vi mando quindi un saluto da Marianna Sarselli da Radio Revolution Parma per CineUni.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Con Eisenstein si attua la sintesi e, in armonia con quel che il regista sostiene e realizza nei film, il superamento delle posizioni di Vertov e Kulesov, e si rivela la contraddizione profonda che dilaga tutto.
Stanco delle solite chiacchiere sul cinema? Segui CineUni, il format dedicato al cinema di Raduni. CineUni, che film questa radio?